uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
The Soup of the Day, una nuova settimana, inizia marzo. Innanzitutto benvenuti, buongiorno ad Angela Prudenzi, buongiorno ad Angela Cervi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, non è notizia di ora, ahimè, siamo in guerra, non è un bel periodo e per noi che parliamo di cinema è ancora più difficile cercare di parlare di intrattenimento, perché anche quello è, mentre là fuori succede il finimondo. Però possiamo, no cari, convergere le nostre forze cinematografiche per quello che ci riguarda, cioè il cinema, e per salvaguardare il cinema, in questo caso il cinema ucraino.
Sì, innanzitutto c'è stato un appello recentemente, qualche giorno fa, dei cineasti ucraini verso tutti quelli che hanno materiale ucraino, di cinema ucraino fuori dal paese, di mantenerlo e di tenerlo caro, perché degli hacker russi stanno sistematicamente azzerando tutti gli iCloud che contengono appunto i film recenti e anche meno recenti della storia del cinema ucraino. Mi sembra una mossa veramente vigliacca e squallida, però voglio dire, non è che ci possiamo aspettare niente di logico e illuminato, no? Dopo quello che è successo. Quindi bisogna cercare di mantenere vivo e vivente anche dopo il conflitto tutto quello che è stato il patrimonio cinematografico che l'Ucraina ha prodotto in tutti, cioè, da sempre. Insomma, questo è lo scopo.
Sì, purtroppo negli ultimi anni i materiali vengono archiviati nel cloud e ecco che poi di fronte a una terribile circostanza come questa si rischia di perdere molti film. Come hai detto, c'è appena stato un appello, tanti sono i cineasti in prima linea, alcuni di loro hanno raccontato ad amici in giro per il mondo che insomma hanno imbracciato le armi, che questa è la realtà. Molti sono, come dire, sono già sul fronte. Non fa nomi perché forse non è neanche giusto che si sappiano, perché se vengono presi e riconosciuti, ora potremmo dire ma chi ci ascolta dalla Russia, ma insomma è meglio sempre proteggere l'identità in questi casi. E ci sono alcuni cineasti che hanno raccontato che hanno messo in salvo le famiglie e sono tornati a combattere. Noi cosa possiamo fare? Beh, possiamo ricordare che ci sono dei film che la guerra l'avevano già in qualche modo, non dico prevista, ma insomma l'avevano anticipata. Tra questi sicuramente Valentin Vasianovic, che aveva presentato a Venezia qualche anno fa Atlantid, che aveva anche vinto la sezione, e quest'anno Reflection era in concorso, e il primo film appunto Atlantide racconta un'Ucraina futura. Il film è ambientato nel 2025 e c'è insomma ci sono alcune persone che ripensano alla guerra e che cosa e come allontanarsi da essa, come poter rimuovere da dentro la propria anima un evento tanto drammatico, insomma, diciamo film profetico.
Sì, abbastanza spaventosamente profetico a pensarci adesso. È che quando succedono quando ci sono questi film, tutti questi film, perché cioè, non c'è solo quello che hai detto tu, c'è anche stato un documentario, mi ricordo, adesso mi sfugge il titolo.
Donbass.
Ecco, cioè, Donbass, nel senso, erano tutte, cioè i segni erano tutti lì, cioè le cose erano già state dette, cioè ci erano state raccontate, bastava essere in grado di capirle, non fare finta di niente, un po' per superficialità, forse un po' perché uno non ci vuole mai pensare. che poi quelle cose possono effettivamente poi succedere, come si crea sempre, si cerca sempre di nascondersi e difendersi dietro un esagerato allarmismo, poi invece quando le cose accadono sono accadute ormai troppo tardi.
E poi come sappiamo dalla storia, quando ci sono i pazzi, ragazzi, non è che si può molto scherzare.
E abbiamo però una notizia, anche questa non è di oggi, però noi dobbiamo dirla comunque, perché sempre riguarda il conflitto e riguarda sempre il cinema, della visita, cioè dell'arrivo del signor Sean Penn in Ucraina per documentare la realtà della guerra e dello scontro e dell'invasione russa. Sean Penn è atterrato qualche giorno fa, era già stato a novembre a Kiev per capire qual era la situazione, e ha dichiarato che lui vuole rimanere lì per documentare effettivamente la guerra e cosa succede, non attraverso la stampa ufficiale o comunque la stampa occidentale o dell'est che sia, ma attraverso coi suoi occhi e con il suo modo di fare cinema.
Vedremo. Diamo atto a Sean Penn di essere sempre lì dove c'è bisogno. Non è la prima volta che basta pensare a quello che era successo sul post terremoto ad Haiti, e insomma il giorno dopo era veramente lì. Ecco, un cineasta impegnato che si impegna e non lo fa solo con dichiarazioni di facciata.
Ah sì, a parole.
Sì, perché in questo momento non deve essere facile stare lì, anzi è sempre più difficile giorno dopo giorno che è tutto bloccato. Voglio dire, stanno bombardando una capitale, non è cosa da poco, ecco. Abbiamo iniziato da Supportate con questo appello, quindi noi ci siamo, cinematograficamente parlando, e musica. Fred. Ad Supporto Day, oltre a parlarvi dei festival, di solito vi parliamo anche dei premi. Ci sono stati i César, gli Oscar francesi, e qui mi sento di dire, ora poi mi direte nello specifico, che Venezia, la mostra al cinema di Venezia, ne è uscita trionfante.
È abbastanza, no?
Dillo te, io non lo posso
sento
dire.
Angela che fa...
No, nel senso che è abbastanza trionfante, contiamo che il film che ha vinto il premio per il miglior film è stato Les Illusions Perdues di Xavier Janoli, ecco. Le illusioni perdute, tratto da il fantastico libro di Balzac, che è stato presentato a Venezia, un film di una perfezione formale imbarazzante quanto tanto era fatto bene.
Sì, e che racconta anche molto dell'oggi, perché poi la cosa interessante è questa, insomma, esattamente come il libro di Balzac, che racconta, come diciamo, un'ascesa e una caduta nel mondo dell'editoria e del giornalismo in un'epoca, insomma, ben lontana dalla nostra, ma oddio, perfettamente attuale, perché,
Perché i maneggi e i giochini che si facevano allora sono stessi che si fanno adesso. Ci ha fatto capire Balzac, aveva
capito
tempo
tutto,
che poi si è ripetuto, continua a ripetersi all'infinito.
Insomma, e si poi porta a casa un sacco di premi,
si porta a casa un sacco di premi.
Oltre al film, al miglior film, la migliore regia è andata invece ad Annette di Leos Carax, però poi tanti premi minori, se così si può dire, ad esempio il miglior attore non protagonista, Vincent Lacoste, attore che io adoro totalmente, e l'attore rivelazione è andato a Benjamin Voisin, che è il protagonista di Illusioni Perdute, e poi il premio alla sceneggiatura non originale, insomma, tanti altri riconoscimenti, la fotografia, ovviamente i costumi, la scenografia, diciamo che i premi più pesanti, si può dire, siano andati a Illusioni Perdute.
Decisamente sì, è vero che questi sono i premi del cinema francese, quindi possono premiare solo film francesi, però se calcoliamo gli ultimi premi, l'ultima annata di premi cinematografici, la Francia è deve ritenersi più che soddisfatta.
Direi perché, di sì, perché se, perché, se guardiamo il peso, voglio dire.
Sono vinti i due Cesar, la Palma d'Oro e il Leone d'Oro, mi sembra che possono starsene belli che in panciolle con le gambe alte.
Assolutamente, insomma. Ora, premi più o meno condivisibili, io li ho condivisi tutti, ho storto un po' il naso, devo dire, rispetto ai due attori, attrice e attore protagonisti, perché quando ho capito che veniva premiata Valérie Le Mercier per Aline, la voce dell'amore, ho fatto un salto sulla sedia, ho detto ma questo siamo ai premi per la commedia, al migliore
siamo
commedia
al
dell'anno.
E chissà,
anche proprio del film comico dell'anno.
Possibile una percezione totalmente diversa da come le abbiamo vissuti noi, che sembrava appunto una parodia, sai, quelle cose?
Sì, è successo qualcosa di strano, perché i francesi hanno percepito il film come un modello diverso di raccontare la vita di un artista, in questo caso Céline Dion, mentre a noi ci ha fatto proprio ridere, perché a me l'immagine della Le Mercier con le codine undicenne mi ha fatto stendere dalle risate. Evidentemente è sembrata una grandissima interpretazione.
Però è sempre, cioè, in casa, cioè, poi i francesi, che sono ancora più nazionalisti di tanti altri, secondo me, si sono voluti premiare da soli, no? E in questo caso a volte si premiano da soli giustamente, secondo noi, a volte si premiano da soli ingiustamente. In questo caso è stato un premio un po' così, proprio perché glielo dovevano dare, non so, sembra un premio che dovevano darlo al film in qualche modo e non sappiamo dove metterlo, l'ha messo lì.
Sì, è tutto sommato anche il premio al miglior attore protagonista, Benoît Magimel per De Son Vivant, anche lì secondo me c'erano dei candidati ugualmente forti, ad esempio Adam Driver per Annette, che insomma inutile da dire, era molto bravo, ma anche Gilles Lelouch, Back North, non so se voi avete visto il film.
No,
allora faccio un po' di pubblicità, è su Netflix, un polar tesissimo che io ho adorato letteralmente. E beh, è molto molto bravo nella parte di un poliziotto diciamo corrotto, tanto si capisce subito, non rivelo
non
nulla,
hai fatto spoiler,
ecco. Non faccio spoiler.
Sembra un po' i premi, tipo, sono quei premi al miglior attore e miglior attrice che nascondono un premio alla carriera, un premio di consolazione, tipo l'Oscar a DiCaprio, no? Cioè, gli hanno dato l'Oscar non per il film in cui era veramente bravo, per un film in cui era abbastanza bravo.
L'Oscar contentino.
Tutte le candidature prima non gliele hanno date.
Sì.
Proprio condivido perfettamente.
Però va bene, dai, comunque i francesi si sono riusciti a essere obiettivi su tanti premi. Illusion Perdue è un grande film, Annette è una regia pazzesca, è un film anomalo, mettiamolo così, come tutti i film di Leo Carax, che non sono mai stati film esattamente di facile lettura, di facile masticazione, digeribilità alla prima visione, hanno bisogno di tempo, di un tempo di maturazione nella testa, però è un film notevole. E adesso, quali sono i prossimi premi grandi nazionali? Noi cosa abbiamo?
Noi abbiamo i David. Tra poco, in primavera. A parte, prima ci sono gli Oscar, insomma, vogliamo.
No,
come dire, intimiamoci agli Oscar. E poi ci sono, sì, i nostri Goya sono stati dati, quindi i nostri David.
In attesa di David, vai, scusa.
No, scusa, volevo dire che Chiara, che non ha seguito la cerimonia, si è persa un momento molto toccante.
Lo so.
Forse un po' troppo, un pelino melodrammatico, nel senso che gli ha dato sotto, come si dice a Roma, ma Xavier Dolan ha ricordato il suo grande amico Gaspard Ulliel e ne ha parlato ovviamente con Tom, come dire, toccanti, e in platea piangevano tutti. Se invece di 10 minuti avesse parlato solo 5 sarebbe stato più efficace, però si sa, insomma, il melodramma è melodramma.
E poi io lo adoro lui, cioè lui come cineasta, ma uno no, non possiamo dire che abbia il dono della sintesi.
No.
Non ce l'ha nei film e quindi non ce l'ha neanche nelle celebrazioni.
Detto questo, io me lo andrò a cercare questa clip.
Eppure io, perché neanch'io l'ho vista quella parte lì.
Mi sa anche qualche altro ascoltatore, visto che abbiamo parlato dei premi e di cinema nostro in attesa dei David, fra pochissimo celebriamo il nostro cinema. Red Film Radio. Il 24 febbraio è uscito un film italiano, un'opera prima, che si è portato a casa un premio per miglior regista emergente al Locarno Film Festival quest'estate. Lui è Leb Papou, spero di averlo pronunciato bene, Papou, e il film si chiama Il Legionario.
Sì, un film molto particolare, nel senso che si distacca un po' da quello che è il mainstream del cinema italiano e va a indagare non la periferia, ma comunque l'emarginazione da un punto di vista molto particolare. È la storia di due fratelli, Patrick e Daniel. Uno ha deciso di integrarsi totalmente nell'Italia, il paese che lo ospita e che l'ha accolto, è un italiano di seconda generazione, l'altro invece, Patrick, si sente escluso, con la famiglia vive in un palazzo occupato e, come è ovvio, i due fratelli saranno destinati a scontrarsi. Uno è il legionario, cioè il poliziotto, e l'altro è l'anima nobile, però insomma quella che si batte per i diritti di tutti. Il film è ispirato anche a un fatto di cronaca reale, perché si ispira alle vicende degli occupanti di una casa che sta Santa Croce in Gerusalemme, di cui si è molto parlato, perché a un certo punto, quando vennero staccate elettricità, gas, e intervenne il Vaticano a saldare i debiti, anzi con un atto di forza ancora più, come dire, più evidente, fu proprio un prelato a riattaccare la corrente. Molto, molto forte, molto decisa la mano del regista, e bravissimi i due interpreti, devo dire che due facce nuove. Finalmente nel cinema italiano si comincia a parlare anche di questi ragazzi italiani a tutti gli effetti, uno Patrick e Maurizio Busso, l'altro Daniel e Germano Gentile, due storie che alle spalle che ci hanno raccontato, perché li abbiamo incontrati a ottobre, in quanto il film è stato anche fatto vedere ad Alice nella città.
Infatti,
durante la festa di Roma.
Mi ricordo che hanno veramente illuminato la nostra casa Alice, il nostro spazio da Fred, perché mi ricordo la vostra chiacchierata, io ero così, vi assistevo dal dietro le quinte, e vale la pena non solo ascoltarli appunto per sentire del film che, aggiungo, che ha il pregio secondo me di non prendere una fazione, nel senso che ti mostra solo la difficoltà appunto dell'integrazione e di prendere una decisione, poi in più mostra anche l'intelligenza e la brillantezza di questi ragazzi, questi giovani attori che secondo me rivedremo, Angela, no?
Ma li vediamo, la uno l'abbiamo già visto, perché Maurizio Busso è uno degli interpreti di Tolo Tolo.
Ah, giusto.
Quindi insomma già si era fatto notare. Qua però sta in un ruolo drammatico completamente diverso dall'altro, e quindi già dimostra di essere molto preparato. L'altro, Germano Gentile, non è da meno però. E poi hanno due storie molto particolari alle spalle, nel senso che uno è italiano di seconda generazione e viene dall'Etiopia, e invece Germano Gentile è stato adottato e è cresciuto a Napoli, quindi insomma, ecco, la loro è davvero una bella storia di integrazione, ma ce la facciamo raccontare, no Chiara?
Assolutamente, quindi ascoltiamo Germano Gentile, Maurizio Busso, interpreti di Legionario, in sala dalla settimana scorsa.
The Soup of the Day.
E io do il benvenuto, li leggo perché non vorrei sbagliarmi, a Germano Gentile, Maurizio Busso.
Perfetto.
Sì. Protagonisti di Il Legionario di Gleb Papou. Gentile,
ecco.
Gentile come il tuo personaggio, Daniel, perché alla fine, no? Sì. È gentile.
È un animo gentile il mio personaggio.
Sì. Allora, tu sei nel film un celerino.
Sì.
Sei un italiano, italiano di seconda generazione, cioè diciamo figlio di immigrati, e tu sì. rappresenti la seconda generazione. Tutte e due, peraltro, la rappresentate benissimo. Ecco. E siete fratelli, però fate una scelta diversa, perché
io ci tengo a precisare, nel senso che io sono, per esempio, sono adottato, quindi faccio parte, sarei una seconda generazione, però diciamo, i miei sono italiani, ok, però non cambia nulla. Rappresento comunque la seconda generazione, come sì. Maurizio, che invece
no, io sono nato e cresciuto qui a Roma, da genitori, papà Senegal e mamma Etiopia, quindi due parti proprio opposte dell'Africa, però sì.
Che si sono conosciuti a Roma, adesso io sono...
No, si sono conosciuti in Libia quando la situazione non era quella dei giorni d'oggi, del giorno d'oggi, quindi poi hanno fatto una scelta, hanno deciso di venire in Italia quando ancora non era, diciamo, l'unica strada quella là del Mar Mediterraneo, ma ci venivano forniti visti e tutto, quindi loro sotto quel punto di vista sono stati sicuramente più fortunati rispetto ai migranti di oggi.
E ritorniamo al film.
Al film, sì.
Allora, tu, come dicevo, sei un gentilissimo celerino, sì. mentre Maurizio, che in persona Patrick, è la parte opposta, insomma, perché sei il fratello che ha fatto una scelta diversa, vive in un palazzo occupato
sì.
e fino in fondo vuole stare lì, vuole rivendicare il diritto di vivere nella casa che è stata occupata. Come sono le dinamiche fra questi due fratelli? Come ti sei messo nei panni di Daniel e poi tu, Maurizio, in quelli di Patrick?
Vado io, vedo.
Come vuoi.
Vado io. Ok. No, noi abbiamo lavorato molto, intanto parto nel dire, abbiamo lavorato molto bene insieme, nel senso che abbiamo anche convissuto il periodo delle riprese per una decina di giorni nella stessa casa, e ci siamo trovati, nel senso che lui per esempio ha un fratello più grande e io ho un fratello più piccolo, e anche se insomma non è specificato chi è il più grande e chi è il più piccolo, però diciamo io mi sono sempre figurato che fossi quello più grande, anche se poi alla fine era lui che poi da piccolo proteggeva me, perché ero quello più bullizzato. E, beh, è un rapporto un po' un topic, nel senso che queste liti fa fratelli completamente diversi. Io ho abbracciato comunque la celere, quindi lo Stato, la legge, e invece lui comunque è rimasto nella casa che tra l'altro abbiamo anche io occupato, e quindi rimane fino alla fine questo conflitto, però in fondo come tutti i fratelli insomma ci si ama e ci si rispetta, perché poi alla fine la scelta di Daniel è una scelta di cuore, ecco perché Daniel è il gentil Daniel, diciamo, via, per usare una così, una locuzione più romantica. E niente, vai.
Patrick, no,
sì,
che non
Patrick...
è così cattivo, però Patrick,
no, Patrick,
no, ecco, perché
Patrick...
io ora l'ho opposto, ma non è così.
No, Patrick probabilmente è una persona anche ferita da questa scelta, magari di questo suo fratello, di questo Daniel. Patrick credo che oltre a tenere molto al palazzo occupato, alle dinamiche, essendo uno degli occupanti di spicco, credo sia anche una persona che ama molto la famiglia, la madre, ma in particolare anche il fratello, se no questo scontro non credo non si creerebbe, no? E, è stato difficile, non neanche tanto il rapporto con Germano, perché ci siamo trovati subito molto molto bene, e quindi effettivamente abbiamo empatizzato, perché avevamo entrambi delle lotte, però di base ognuno teneva all'altro. E poi ovviamente però si fanno delle scelte nella vita, e queste scelte poi portano anche a spesso sono dolorose, E quindi poi ovviamente, come si vede, poi si vedrà, vedrete il film, insomma, però è stato sicuramente un'esperienza fantastica, perché io appunto ho un fratello maggiore, ovviamente non abbiamo avuto questo tipo di conflitti, per fortuna, però con Germano sono riuscito comunque sia a ricreare quello che era poi un rapporto tra fratelli.
Sì, è stato difficile fare delle scene di scontro, perché comunque andiamo molto d'accordo nella vita, quindi come attori, anche come attori, diciamo, quindi è stato difficile far scontrare i nostri personaggi in scena, però ci siamo riusciti anche abbastanza bene, spero.
Speriamo.
No, ci siete riusciti. Come avete incontrato la recitazione?
Ah, bella domanda. Guardi, io non lo so, forse non so rispondere precisamente al momento, però ricordo che da bambino ero molto esuberante e io ero partito con il lato comico, in realtà. A me piaceva far ridere le persone, però non sapevo come, in che modo far di questo un lavoro. E quindi io ho iniziato qui a Roma frequentando un corso di teatro, un laboratorio amatoriale di teatro comico. Poi però ho capito che mi mancava qualcosa, volevo essere in grado di poter fare più cose, cioè poter far ridere, però magari anche essere seri una volta. Anche per far ridere bisogna essere seri, quindi è veramente difficile,
dice il marchese.
Però volevo essere più completo possibile. E quindi io ho deciso di studiare ho provato prima al Centro Sperimentale e poi al Teatro Stabile di Genova. Al Centro Sperimentale non sono stato preso, sono stato preso al Teatro Stabile di Genova, ho fatto lì 3 anni, mi sono diplomato e poi da lì ho iniziato, insomma, a lavorare.
Teatro, cinema?
Sì, io guarda, ho la fortuna di riuscire quando capita di poter fare tutte e due le cose, ed è la cosa più bella che possa capitare, credo, a un attore, ma poi ognuno ha il proprio gusto personale. Però sì, mi è capitato di fare recentemente teatro e poi subito dopo aver fatto il film con Germano.
E tu, Germano?
Io ci sono capitato per puro caso, nel senso che io ho giocato a calcio tanti anni, poi a un certo punto andavo male a scuola, malissimo. Mio padre e mia madre mi hanno detto: ok, calcio basta, recupera a scuola. E cominciava proprio in quel periodo un corso di recitazione nella vecchia scuola di Rieti, a Elena Principessa di Napoli, con Carla Todero, questa signora che non c'è più, purtroppo. E lei, io sono andato lì perché la coordinatrice di classe, nonché la mia professoressa di matematica, faceva parte anche del comitato che organizzava questi corsi. Io ho detto quasi, siccome di matematica facevo veramente pena, tuttora anche, praticamente ho detto: ok, allora partecipo a questi corsi, magari quella di matematica, non so, si riavvede. E la prima lezione, dizione fra l'altro, così, era noiosissima. Poi dalla seconda abbiamo cominciato a fare delle piccole parti, cose così, mi sono appassionato, dopodiché ho continuato per 3-4 anni con Carla, dopodiché mi era talmente piaciuta questa cosa che ho detto: ok, forse approfondisco ancora di più. Però mi sentivo che ancora mi mancava qualcosa, ovviamente, di preparazione. Così sono venuto a Roma, ho fatto un anno di corso propedeutico alla Silvio D'Amico, che adesso non c'è più questo corso, però prima lo facevano. E poi dopo 2 anni sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi sono diplomato nel 2010, e poi insomma ho continuato a lavorare, ho fatto, insomma, girato altre cose e poi sono arrivato al Legionario.
Opportunità di lavoro come la vedete? Nel senso che di film, ad esempio, che raccontano storie come il Legionario, di ragazzi, no, non ce ne sono tante, ecco, in che ruoli vi vedete? Perché con questo avete avuto un bel ruolo tutte e due, no? Ma non so, non c'è il rischio di vedersi chiusi nello stereotipo, oppure no, non la sentite questa?
Guardi, io credo che non credo che sia questo il film che poi rischi.
Questo no, questo
ovviamente
è il modo
no.
Più assoluto.
Ah, ok, no, allora sì, il rischio c'è, e come? Sembra che le cose stiano cambiando finalmente, perché il punto non è non poter fare il classico ruolo del migrante, dello spaccio, poi sempre cose negative, spacciatore,
appunto, quello intendevo io.
Lo stupratore, il violentatore, l'ubriacone. non è far recitare quei ruoli, ma è recitare solo quelli che crea il problema. Perché poi noi, se facciamo cinema, se facciamo teatro, noi parliamo per immagini, e se noi diamo solo quell'immagine lì, è chiaro che anche fuori poi verremo sempre visti come solo quello. Quindi poter fare rappresentare più storie diverse possibili, come succede per tanti attori bianchi, spero che inizi a succedere. Ma così, certo, questo discorso non vale solo per noi neri, così come per gli asiatici, tutte le etnie, insomma, vale per tutti. Questo non essere chiuso semplicemente in quello stereotipo lì, ma poter fare tante cose diverse, perché noi siamo in Italia tantissimi, c'è tanta diversità in questo paese, perché sembra
il problema è prenderne atto.
È prenderne atto, sì. È perché sembra che ci sia solo una cosa, invece siamo per fortuna, dico, siamo così diversi, e si vede per strada, lo vedono i nostri nipoti, cugini, fratelli, nelle scuole, e quindi anche nella vita reale, semplicemente metterlo in pratica.
A parte, il cinema comunque dovrebbe essere lo specchio un po' della società. Oggi la società italiana è completamente cambiata, rivoluzionata anche rispetto a 10 anni fa, quindi comunque queste sono dinamiche che secondo me ben vengano, e comunque sono fisiologiche, cosa che io mi ricordo quando ho cominciato, uscito dal centro, erano tutti ruoli, tutti, da africano, che dovevi parlare tutto così, amico, adesso... Diciamo
come 60 anni fa in film americani, insomma, esatto. anche
perché
no.
Ho 30 anni e quindi... Insomma, c'è anche qualcuno che è venuto prima di me, se io sono la seconda generazione.
Sì, perché se hai 30 anni potresti tranquillamente, hai scelto di fare l'attore, ma potresti essere un ingegnere, un medico, un,
esatto,
un impiegato di banca, perché esatto. Voglio dire, cioè, questa è la vita.
Ce ne sono, e quindi perché non raccontare storie diverse?
Bene, io ringrazio moltissimo Germano Gentile e Maurizio Busso per quello che ci hanno raccontato del film, ma soprattutto della loro esperienza di attori. E, insomma, Il Legionario, Alice nella Città, Fred Festival Insider.
Fred Film Radio. Su Netflix da qualche settimana è arrivata un'altra serie italiana. In inglese si chiama Devotion. E in italiano, Fedeltà. Angela, l'ha vista?
L'ho vista e mi sono ancora disorientata. Dunque, spassionatamente mi è sembrata una serie veramente fallita. Parte da un presupposto alquanto, come dire, classico, cioè che l'amore finisce, e che due persone che si sono tanto amate e volute e che hanno ancora in piedi un rapporto fatto di passione, cioè quando fanno l'amore si sentono ancora tanto, possano però cominciare ad andare ognuno per la propria strada. È tratta da un romanzo di Marco Missiroli che proprio aveva lo stesso nome, cioè Fedeltà. Ma che dire, io appartengo alla schiera di quelli che non l'hanno proprio digerita. So che invece sono persone che hanno detto: ah, quanto è bella, finalmente racconta la coppia senza cuoricini e senza tingere tutto di rosa, perché le relazioni romantiche possono avere una fine, e quindi questa è una bellissima riflessione su come può entrare in crisi una coppia che sembra funzionare benissimo e possa arrivare anche a tradirsi. Io l'ho già detto, non ci siamo proprio, una sceneggiatura con delle battute che mi facevano accapponare la pelle per quanto erano false, e soprattutto non ho creduto un secondo a loro due, cioè i protagonisti, Michele Riondino e Lucrezia Guidone, che interpretano Carlo e Margherita. Mi sono sembrati distanti mille miglia l'uno dall'altro, non credevo un momento, quando li vedevo fare l'amore mi sembrava che appunto stessero recitando, che non ci fosse alcuna alchimia tra di loro, e credo che il problema principale sia quello che gli viene messo in bocca, insomma, perché le cose che gli vengono in bocca, mettono in bocca, sono veramente veramente strane, e con degli errori proprio di sceneggiatura, perché ad esempio Carlo, che insegna scrittura creativa all'università, si dà del tu con gli studenti, e questo mi va benissimo. Non dovrebbe essere, perché il rapporto con il tu va bene quando tu sei in un liceo, all'università, i professori a me del tu non me l'hanno mai dato. No, e credo che sia proprio una, come dire, una delle basi dell'insegnamento universitario, che c'è adesso una distanza tra. Però mi posso sbagliare, sono tanti anni che non ci sto più all'università.
Dice adesso però poi, anche da me, quindi sono anche ecco, quando però, andavo io.
Esatto, però poi nello stesso ambiente succede che lui, il professore, deve andare a una riunione di professori e il collega lo chiama e dice: allora professore, venga, stiamo per cominciare la riunione. Il che fa ridere, perché se c'è proprio un ambiente in cui invece si dà del tu è tra colleghi, no?
Certo.
Un ambiente di lavoro come quello, cioè ci si dà tra colleghi, tra giornalisti che non si conoscono, tra medici, figuriamoci, certo. All'interno certo. Di un'università dove i professori si conoscono tutti. Ecco, questi sono proprio sbarioni per me.
Ma comunque, sai che
basta, non voglio andare
no,
oltre.
No, però questo mi porta a aprire una riflessione, magari poi ne riparleremo, è che lo noto spesso che ci sono degli errori così, un po' li chiamerei grossolani, oppure tratti dalla superficialità, no? Spesso lo fanno nei miei amati coming of age, perché c'è proprio la sensazione, e non è una sensazione, di come se non si sia andati ad analizzare sul campo. Nel senso, io posso farlo pure questo errore, però con la consapevolezza che evidentemente non sono andato in università ultimamente a guardare.
No, oppure ma comunque di tre sceneggiatori, uno non doveva porre il problema di tre?
Quindi io credo,
non c'è uno showrunner? Punto interrogativo?
Sullo showrunner.
Ecco, sarebbe bello fare una riflessione su questo. Come forse avrai visto, e anche a chi ci ascolta, sta per partire uno stage
sì.
Per showrunner, no? Che è organizzato da la Toscana Film Commission e il festival che si svolge in America, ma insomma organizzato da tre giornaliste italiane.
TV Festival di Los Angeles.
Esatto, brava, l'hai detto bene tu, proprio per showrunner, perché per quanto possa sembrare strano, la vera figura dello showrunner nella nostra produzione non esiste.
Non esiste. Concordo, ecco. E serve come il pane, perché
e serve come il pane per dare continuità. E qui dirò un'altra cosa, sarebbe interessante, l'abbiamo già fatto un'altra volta sì. All'interno di una tavola rotonda, insomma, che abbiamo fatto Vivo. Assieme
sì,
per,
esatto.
Per il festival, noi due, per un festival, ma sarebbe interessante interrogarci su questo, magari chiamando una volta Mario Sesti a dirci che cosa pensa, no? Perché la mancanza di uno showrunner c'è. Anche se Netflix ultimamente sta lavorando con Timmy Andreatta, che quello dovrebbe essere, no? Anche tra le altre cose. Cioè, ecco, ma se i risultati sono questi, mi sembra che ci sia un'omologazione verso la TV generalista e non invece una ricerca di identità precisa. Cioè, i prodotti che noi vediamo su Netflix, fatti in altri paesi, primo tra tutti la Spagna, hanno un'identità precisa. Noi abbiamo questa scarsa identità, cioè siamo di nuovo quello che siamo nelle TV, nelle serie TV della Rai? No, non mi piace questo andazzo Netflix, lo dichiaro, mentre mi rimangio tutto quello che ho detto l'ultima puntata o la penultima su Christian, perché non l'avevo finita di vedere, ho visto tre puntate, le ultime tre puntate invece mi hanno molto convinto, anche dal punto di vista di regia.
Quindi bene Sky.
Sì, bene Sky, allo stesso, ecco, mettendole sullo stesso piano, Sky mi sembra che stia andando verso una ricerca precisa e che un prodotto Sky si vede che è Sky, mentre Netflix vedo ancora, o mi sembra almeno a me, che non abbia trovato una cifra giusta.
Rilancio per chiudere anche oltre quindi a una round table che organizzeremo proprio sulla figura dello showrunner,
li lancio anche con un approfondimento che dobbiamo fare su un'altra critica che sto sentendo ad un'altra serie famosissima, L'amica geniale, che ne sto sentendo di cotte e di crude, quindi
mi avrai al tuo fianco.
Fred. Inizierà il 1° aprile, durerà fino al 19 giugno 2022 lo Showrunner Lab con Angela. Ve l'abbiamo un po', diciamo, anticipato, perché sulla figura dello showrunner vogliamo approfondire molto su Fred, e per parlarcene una delle promotrici di questo laboratorio, la nostra cara amica Cristina Scognamino. Ciao!
Ciao, ciao Angela, ciao Chiara.
Benvenuta.
Bentornata.
Grazie.
Allora, innanzitutto come stai? Sei pronta?
Tutto bene, sono prontissima.
Siete al lavoro?
Siamo tutti pronti.
Perché state a stare...
Guarda, siamo... Vai.
Vabbè, no, state ancora incamerando iscrizioni?
Esatto, siamo ancora incamerando iscrizioni, sono aperte fino al 9 marzo, abbiamo esteso anche il limite d'età, perché all'inizio il corso era dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 25 anni, poi ci sono arrivate tantissime richieste di ragazzi e ragazze che magari avevano 26, 27, 28 anni, dicono ma perché così? E allora, viste le tante richieste, abbiamo aumentato, alzato, diciamo, il limite d'età. Stiamo raccogliendo, come dicevi te Chiara, ancora le ultime iscrizioni, siamo arrivati anche a un congruo numero, ma vogliamo poter scegliere, quindi aspettiamo che si chiuda tutto. I ragazzi cominceranno il 1° aprile, come hai detto. Il corso, diciamo, questo laboratorio che si chiama Showrunner Lab, organizzato dalla Toscana Film Commission, che ha chiesto ormai un po' di anni, quasi un anno fa, a me e a Valentina Martelli, come ITTV Forum e Festival, di occuparci e dell'organizzazione e anche della, diciamo, di tutta la parte didattica. Quindi ci siamo messi al lavoro, abbiamo creato un piano di studi che secondo noi è molto interessante, perché questo laboratorio è il primo laboratorio italiano dedicato esclusivamente alla figura dello showrunner. Come sapete meglio di me, lo showrunner è una figura che in Italia ancora non è al 100% percepita, né tantomeno conosciuta, e c'è, devo dire, anche abbastanza confusione. È una figura, diciamo, lo showrunner è un po' il deus ex machina delle serie TV, soprattutto quelle di lunga durata. È colui che supervisiona, che fa parte di tutta la serie dall'inizio fino alla fine, quindi dallo sviluppo fino alla distribuzione. Coordina il lavoro, supervisiona le writer's room, insomma fa un lavoro molto molto difficile, e quindi i ragazzi che si avvicineranno al nostro corso devono essere formati non solo su tutto ciò che è il percorso di scrittura, che è fondamentale e importante, ma devono essere pronti a essere anche un po' dei manager, dei produttori, devono sapere come si fa un budget, devono sapere e conoscere come si fa anche un casting, ma anche come si cercano le location. Insomma, diciamo che devono essere in grado di poter fare tutto quello che è il percorso, proprio perché essendo dei supervisori devono avere tutto sotto controllo. Noi cominceremo con delle lezioni, diciamo così, base anche di alfabetizzazione, linguaggio dell'audiovisivo, perché appunto essendo i nostri ragazzi anche molto giovani, non tutti conosceranno bene il linguaggio, non tutti conosceranno e sapranno cos'è tutto il percorso della filiera dell'audiovisivo. Quindi diciamo che cominceremo da quello, ma quello che vogliamo fare noi è un corso soprattutto di tantissima pratica, quindi saranno divisi per gruppi, faremo le writer's room, incominceranno a capire bene che cos'è diciamo la nomenclatura dello showrunner, quindi dalla scaletta alla Bibbia, che cos'è un pilota, che cos'è anche un pitch, quindi faranno delle sedute di pitch con alcuni dei nostri ospiti.
Docenti di altissimo livello, ricordaci chi sono.
Guarda, noi abbiamo cercato di ovviamente soprattutto figure internazionali, perché è là dove diciamo nasce questo tipo di professionalità, quindi soprattutto in America, ma non solo. Noi abbiamo creatori e produttori come Von Wilmot, che è il creatore di Jack Ryan, per parlare di una delle ultime serie TV o comunque di Star Trek Discovery, di Prison Break, insomma nomi molto, molto importanti, che sicuramente daranno un grande aiuto ai nostri ragazzi. Poi c'è Sean First, che è il presidente di Skybound, quello di per intenderci, che ha prodotto The Walking Dead. Avremo dall'Europa, viene da Madrid, Alejandro Fernandez Diaz, che non so se ricordate o avete visto la serie Netflix Criminal. È un progetto Netflix al quale hanno partecipato, anzi sono stati chiamati a partecipare proprio da Netflix diversi paesi, e tutte le serie si svolgono in una sola stanza, che è la stanza di una stazione
interrogatorio,
di polizia.
Sì.
Esatto, di interrogatorio. Non so se l'avete visto.
Io l'ho visto, sì.
A me è piaciuto molto. Vediti quello spagnolo, che è veramente bello, e sarà con noi appunto Hernandez Diaz. Poi ci sarà Chad Kennedy. Chad Kennedy è stato fino a pochissimo fa vicepresidente della Warner Bros. E ora è sempre presidente e soprattutto produttore di un collettivo appena nato, anche questo molto attivo con Netflix, di cui fanno parte sceneggiatori e produttori di altre serie, diciamo tra le più amate, le più conosciute, come può essere Lucifer, ma anche The Big Bang Theory. Insomma, abbiamo dei nomi molto molto importanti. Dall'Italia, per fare solo un paio di nomi, avremo Marco Chimez di Cattleya, che come ben sapete è quello che tra i produttori che ha seguito quello che è stato l'apripista delle grandi serie TV italiane approdate poi negli Stati Uniti e in tutti gli altri paesi, che è Romanzo Criminale, fino alle serie di Sorrentino, The New Pope, The Young Pope, eccetera eccetera. Quindi abbiamo anche Nicola De Angelis di Fabula, diciamo il produttore di Baby, per intenderci. Insomma, abbiamo e stiamo ancora attendendo nuove visioni. Poi abbiamo anche un comitato scientifico, devo dire, molto molto interessante, perché abbiamo la Maria Pia Mirati, che è la direttrice di Refiction, abbiamo Antonella Barbieri, che è la direttrice di APA, abbiamo Donato Carrisi, Matteo Perale, insomma.
Quindi mi sembra di capire, Cristina, che c'è da parte anche degli italiani l'idea poi nel futuro di dare il benvenuto a questa figura e inglobarla molto più seriamente, perché ecco, se c'è stato, tra virgolette, chiamiamolo problema in passato per quanto riguarda le nostre serie TV, è che proprio la mancanza di uno showrunner vero e proprio, quindi tutti ibridi o di improvvisati tali, però non è stato mai del tutto, come dire, previsto.
Ma sai, in Italia, esattamente, in Italia, come dicevo all'inizio, c'è un po' di confusione a riguardo.
Sì, esatto.
Io mi ricordo, durante il panel che abbiamo fatto a Venezia lo scorso anno, durante la mostra del cinema, lo stesso Nils Altman in pubblico, e disse purtroppo sono stato io a introdurre la terminologia showrunner, ma in modo errato, e bisogna tutto rifare e ricostruire. Quindi diciamo che anche chi fa televisione, chi fa serie TV, ha ancora nutre ancora un po' di dubbi su quello che fa veramente uno showrunner. È vero che secondo me in Italia la figura dello showrunner, soprattutto in alcuni casi, penso a Cattleya, è un po' più quella del produttore. Infatti showrunner si può anche usare come sinonimo produttore creativo. Un altro errore poi, secondo me, ora qua qualcuno non mi vorrà più bene, è che lo sceneggiatore dice io sono lo showrunner. No, lo showrunner non è lo sceneggiatore, è un'altra cosa. È un'altra cosa che abbiamo detto prima, ma ancora oggi in America io ho visto tantissimi incontri, seminari, panel in America dove è nato, diciamo, lo showrunner, dove c'è ed è una figura di grandissimo spicco. Ancora oggi fanno dibattiti tra i più grandi showrunner su che cosa sia realmente questa figura. Quindi secondo me di strada da fare ce n'è tantissima. Noi abbiamo voluto iniziare a pensare a questo percorso didattico proprio per un tanto per mettere un punto, no? per capire forse anche noi in prima persona che cosa sia, ma soprattutto per delle esigenze anche di accoglienza delle produzioni internazionali che vengono a girare da noi, perché spesso hanno bisogno di avere una controparte italiana che sappia parlare la loro lingua, ovviamente non intesa come lingua inglese, e quindi formare dei ragazzi può essere utile anche per il loro futuro, per trovare dei lavori in Italia ma anche all'estero.
Tu parli di ragazzi, giustamente voi avete cominciato richiamando l'attenzione degli under 25, poi avete dovuto alzare l'età. Dovuto perché? Esatto. Perché purtroppo in Italia si comincia tardi. Esatto. Le università finiscono dopo e ci si avvicina al mestiere con ritardo, per cui se a 22-23 anni in America già scrivi, qua devi aspettare di averne 30, insomma, ecco, sperate di sbloccare un po' anche questo annoso problema che ci portiamo dietro?
Beh, noi ce lo auguriamo. Intanto devo dire che poi è tutto da verificare, però tra le tante domande che ci sono arrivate, noi abbiamo chiesto anche delle lettere motivazionali, molti giovani, giovanissimi, abbiamo visto aver già anche scritto. Diciamo che in Italia forse scrivono ma non riescono a far vedere quello che scrivono anche a 22-23 anni. Io mi auguro che anche in Italia si possa invertire questa tendenza, perché io credo che però già ci siano dei passi avanti al riguardo. Io ho sentito, più che aver visto, che molti team di sceneggiatori chiamano anche figure di ragazzi e ragazze molto più giovani rispetto a quello che era in passato, dove c'erano tutti quelli dai 50 anni in su, perché già quello di 40 era troppo giovane. Oggi invece c'è questa tendenza ad affidarsi ai giovani, ma è anche vero che i giovani di oggi hanno un'abitudine rispetto all'audiovisivo che prima non c'era. Mm-hmm. E quindi hanno anche una capacità interpretativa diversa rispetto a quello che poteva essere, non so, 20 anni fa o anche 30, credo io, insomma.
Questo mi porta a un'ultima domanda prima di lasciarti andare. Secondo te, dalle candidature che vi stanno arrivando, dai profili, ecco, riuso il termine profilo per chiederti quale secondo te potenzialmente la persona giusta, il profilo giusto per fare questo lavoro?
Ma secondo me un giovane che abbia sicuramente voglia di scrivere, che abbia idee ma che vada oltre, ovvero che abbia anche l'attitudine a quello che appunto quello che dicevo prima, un manager, cioè qualcuno che sappia non solo costruire una storia a livello di scrittura, ma che già nel momento in cui la scrive capisca quale potenzialmente possa essere il mercato, la distribuzione, perché è inutile che continuiamo a fare film o serie TV che sappiamo già avere un mercato precario, perché comunque parliamo di industria, è un'industria dell'intrattenimento, ma è pur sempre un'industria che si parla. Quindi io credo che la cosa importante è far capire a questi giovani, ed è uno dei nostri obiettivi, che va benissimo avere delle idee, va benissimo saperle scrivere, va benissimo tutto questo, ma bisogna anche saper scegliere le giuste location, saper scegliere i giusti attori e capire le esigenze, quelli che sono le esigenze di mercato, perché secondo me senza di questo facciamo una cosa per noi stessi che non va bene.
E allora ricordiamo a chi volesse, chi sentisse, ecco, pronto per diventare uno showrunner, che il lab inizia, che accetta candidature fino al 9 marzo, quindi scadenza bando prorogata, la potete inviare, faccio un attimo proprio un po' di segreteria, Cristina, a info@manifatturedigitalicinema.it con oggetto candidatura showrunner lab. C'è anche Cristina Scognamiglio che vi valuterà, quindi attenzione, candidatevi bene. E, il lab inizierà a Prato a Manifatture Digitali Cinema, corretto? Come location?
Esatto,
e appunto promosso da l'ITTV Forum. E come vi siete, avete cambiato nome, siete non solo più ITTV ma anche Forum e
Festival.
Forum e Festival.
Abbiamo aggiunto solo la parola forum accanto a festival.
Allora, è promosso anche dalla Toscana Film Commission. Grazie Cristina, in bocca al lupo per lo Showrunner Lab, e noi ci risentiremo. Tu tornerai, perché
perfetto,
sono sicura che non è che, a parte col programma del festival, ma in più sono sicura che non è certo la prima né l'ultima volta che parleremo di questo progetto ed altri ancora.
Grazie a te.
Ciao.
Fred.
Anche per questo martedì è arrivato il momento di salutarci qui ad Suppododeima con Angela e Angelo. Ancora qualche cartuccia da spararci l'abbiamo, perché io sono stata molto fortunata.
Esatto.
Sono stata molto fortunata perché grazie ai cari VB, ai cari Warner Bros, siamo stati anche con Fred nominati, così si dice in gergo, per assistere alla conferenza stampa in virtuale da Londra per la premiere di Batman, in compagnia di Robert Pattinson, Jeffrey Wright che fa il commissario Gordon, Paul Dano che è l'Enid Mixta e Zoe Kravitz che fa Catwoman. Pensavo, non posso parlare del film, quindi aiutami a dire che è un filmone senza dire che è un filmone.
Vabbè,
ma è un filmone.
Voglio dire, era già un filmone sulla carta.
Sì, quindi... no, per me no, guardate, io ero molto dubbiosa, quindi mi riservo di parlarvene ampiamente dopo, quando l'avrete visto anche voi, ma intanto vi posso raccontare, se siete curiosi, di questo incontro virtuale.
Sì, intanto dici quanto è bello dentro il suo costume Robert Pattinson, così partiamo leggeri.
Guardate, io non sono una fan di Robert Pattinson, però il suo mix di disagiatissimo, qua questo non è spoiler, lo si vede anche dal trailer, è veramente un Batman non supereroe, è un Batman umano, schiavo di paure, di rancore, quelle che sappiamo, no? Di traumi del passato, un Batman tanto orfano, e si vede questo mix di disagio e maschera, è proprio cucciolotto, quindi ci piace.
Ma cucciolotto, io mi aspettavo
capisci la critica cinematografica, la terminologia
professionale. No, perché uno dice vabbè, ma ora vengo io e ti risolvo il disagio. Meno, oh,
mamma mia, che si deve sentire.
Non preoccuparti.
Andiamo
no.
avanti. Beh, invece come è stata la conferenza? Come funzionano?
Allora, le conferenze stampa funzionano, sarò brevissima, così che tu vieni nominato e poi hai la possibilità, non intervieni, non è come le nostre Zoom, quelle di casa, non intervieni ma mandi giorni prima le tue domande nella speranza che vengano selezionate da dare in mano alla moderatrice o al moderatore e quindi che vengano fatte agli ospiti, ai talent. Ebbene, le mie domande, che erano bellissime, ve lo dico da sola, non le hanno selezionate, e come spesso capita, credo perché pensino ancora che c'è bisogno di intrattenimento nelle conferenze stampa, mentre noi abbiamo bisogno di roba da scrivere, ma va bene, sono arrivate una serie di domande tra virgolette stupide, nel senso, ah, come è stato girare quello o quell'altro. La cosa che allora, Robert Pattinson ha detto un sacco di cose interessanti, anche Jeffrey Wright, sul fatto che non aveva dubbi a intraprendere questo ruolo, perché proprio perché l'avevano fatto tantissimi altri prima di lui, voleva dire che c'era molto da dire e molto spazio per sfumature e per farlo in un'altra maniera. Ha parlato del fatto che appunto il suo Batman è molto disagiato, quindi approfondiremo poi. Ma invece mi ha colpito in negativo non quello che ha detto Zoe Kravitz, ma le domande che le sono state fatte. Perché in un post Me Too e lotta all'empowerment femminile, dove le Scarlett Johansson della situazione per anni hanno dovuto sbroccare ai giornalisti che gli chiedevano come era stato difficile infilarsi nelle tutine di Vedova Nera, poi ci ritroviamo alla prima domanda a come è stato dover fare la camminata di Catwoman sinuosa e tutto, e quindi siamo arrivati a lei che raccontava di aver visto un sacco di video di felini.
Vabbè, ma sono notizie queste.
Sono notizie queste.
Certo. Beh, sono notizie soprattutto per quelli che scrivono di cinema, no? Perché no,
ma no, notoriamente.
Cinema, questo vuole sapere, certo che sì.
La ciliegina sulla torta è arrivata quando le hanno chiesto, e fortunatamente non solo a lei, a un certo punto hanno un poco apparato, se si era tenuta qualcosa, sai, di vestiti e tutto, e lì quindi
molto interessante
sui discorsi sul latex. Io mi sono rifiutata di scriverle queste cose, quindi le sto solo raccontando a voi di Fred, però diciamo avrei
un diverso mondo di conseguenza.
Avrei preferito
però guarda che purtroppo è una cosa, cioè a me è capitato due volte, una volta a Cannes e una volta a Berlino, in due round table, quando ci fanno fare le interviste, non one to one,
le round table sono le interviste
gruppo,
dove
mettono insieme tutte le tipologie di testate, radio, carta stampata, settimanali, quotidiani, fanno una bella minestra, e in queste minestre ci sono sempre quelle domande, tipo io mi ricordo una domanda a adesso non mi ricordo più, era un attore americano giovane che gli hanno chiesto a Cannes che cosa aveva mangiato a colazione. Ora, chi se ne frega? Ma tanto chi se ne frega. E a Berlino uguale, cioè se gli piacciono, se gli piace la città, che monumenti ha visitato, che è una, a parte che di interesse zero, sotto zero, e poi porta via tempo. Queste interviste hanno una durata limitata ai 20 minuti, se tu 10 minuti ti sprechi in scemenze, poi non hai più tempo per fare domande vere. Però questo è per quello che Fred combatte sempre per avere le one to one. Giusto,
verissimo, bravi.
Infatti, senti, ho fatto l'appello a Warner Bros, ho detto beh prego, datemi una video la prossima volta, così almeno posso un attimo fare le mie domande esistenzialiste. A
sì, anche breve, senti, anche 5 minuti, però almeno.
Dimmi una cosa, ma c'era anche il mio amato Michael Giacchino?
No.
Perché no. Insomma, lui quando si parla di colonne sonore di questo tipo di film è un dio.
No, guarda, la colonna sonora, anche lì, vabbè, no dai, non è tanto spoiler, non è recensione, posso dirlo.
Hai paura,
colonna, sì,
hai
paura. Colonna sonora meravigliosa, e c'è stata questa idea incredibile di unire un pezzo di Nirvana, Something in a Way, con un pezzo invece della tradizione americana patriottico, ora non mi ricordo, ma mi riservo di dirvi proprio il pezzo come si chiama, se lo sentite lo riconoscete, però non ricordo appunto il titolo, ed è bellissimo perché dà proprio il senso del film completamente, questa malinconia, schizofrenia, disagio del protagonista e non solo, questa atmosfera grigia di Gotham City con tutto quel senso di giustizia, di patriottismo, di difesa e diciamo delle incongruenze rispetto a questo, quindi tutto il giro,
il pane per Giacchino, insomma, che ricordo era anche autore della colonna sonora di Alias, no, e soprattutto di Lost, scusate, di Lost, che dici, voglio dire, quanto ha
quanta ansia ci ha fatto venire quella,
ecco, quel appunto.
Quindi vabbè, vi abbiamo fatto venire voglia, a parte il latex di Zoe Kravitz, che è una figa spaziale, questo bisogna dirlo anche.
Non l'avrei mai detto.
Sembra finta, e vabbè, papà, c'è papà pure che ha contribuito.
Papà e mamma.
Mamma.
Uno scontro di genetica che lascia stare.
E quindi torneremo a consigliarvi Batman e a parlarne, ma intanto vi ho detto queste notizie in anteprima. Ci salutiamo, miei cari angeli. The Soup of the Day torna la mattina alle 10 sul canale italiano di Entertainment. Ci potete sempre sentire sui podcast, ascoltate le nostre interviste, andate in sala, pensateci e vi vogliamo bene.
Buona in giornata. Sala, in sala.
Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.